Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
La cultura non si ferma. Speciale Ateliersi On Air, soli, di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi.
I fatti di cui parleremo riguardano un professore universitario di circa 75 anni e una coppia di miei coetanei, un ragazzo e una ragazza. Tutti e tre erano arrivati a Bologna in tempi e modi molto diversi, con la speranza di soddisfare in questa città le loro esigenze più pressanti. Il professor Serti, ormai in pensione e vedovo, viveva solo in un ampio appartamento di un quartiere semicentrale. Cristian e Cristina, poco più che ventenni, erano invece giunti in città per inseguire un lavoro. Quando l'hanno perso, hanno iniziato a vivere in strada. Dopo averli incontrati, Serti ha invitato i due ragazzi ad andare a vivere con lui. Dopo un periodo di convivenza felice, è seguita una serie di eventi dolorosi, dopo i quali ha proposto loro di trarre il massimo beneficio dal suo inevitabile spegnersi. Quella scelta ha portato critiche e dileggio da parte di alcune persone che vivevano a contatto con loro e con la casa. Ora ci sono alcune altre persone che questa storia la vogliono raccontare.
Va bene qui?
Sì, benissimo. Che cosa hai preso?
Un piatto di farro e una zuppa.
Di cosa?
Di piselli, credo.
Buona.
E tu?
Io ho preso un piatto misto, tofu e verdure.
Deve essere buonissimo.
Lo vuoi assaggiare?
Sì, magari dopo sì. Grazie.
Buon appetito.
Buon appetito.
Serti, cornuto, la piglia in culo dai rumeni. Avete capito chi è stato a fare la scritta?
Così sul muro sotto casa sua. Probabilmente è stato qualcuno del palazzo. Ma non abbiamo la certezza.
Come ci deve essere rimasto male Serti quando l'ha vista?
Il giorno in cui è partito, ci è passato davanti e ha fatto finta di non vederla. Christian mi ha chiesto se posso aiutarlo a cancellarla.
Mi ha detto che aveva intenzione di chiedertelo. E quando lo fate?
Gli ho detto che posso passare martedì mattina, giusto?
Sì, martedì non lavoriamo insieme. La mattina ho un incontro con lo staff del museo per discutere del progetto.
E a che punto siete?
Per ora abbiamo fissato gli incontri con i cittadini. Quello di oggi e i successivi. Il processo direi che è definito. Dobbiamo capire com'è arrivare all'installazione. Sai, qui non abbiamo le tele o il marmo.
C'è una storia.
Sì. Dobbiamo essere capaci di costruire un ambiente che permetta al pubblico di entrare dentro questa storia. Ci piacerebbe proprio la costruzione di uno spazio reale da abitare e dal quale far emergere quelle scelte che generano alternative di vita.
Capisco perché Serti, allora.
Guarda questo appunto. Serti lo ha scritto appena arrivato in città. Ci piacerebbe che quest'opera... che quest'opera ponesse delle domande sulla distanza che c'è tra le varie comunità. Sulla possibilità di generare nuove riflessioni in proposito. Se quest'opera riuscirà a scatenare dialoghi...
allora tutto ecco, bene?
Insomma, allora ecco che sarà in grado di parlare... Altrimenti resterà muta.
Va meglio adesso?
Molto meglio, grazie.
E l'avete già ripresa la scritta sul muro?
Useremo delle immagini che ha fatto Cristina con il cellulare. Cristian e Cristina sono stati molto accoglienti, ci hanno veramente permesso di lavorare, ci hanno aperto tutti gli armadi, tutti gli archivi, tutti i cassetti di Serti. Ci hanno mostrato tutte le foto, tutte le immagini che aveva collezionato, anche quelle che poi non abbiamo scelto perché ritenute troppo intime. questi scatti. Li ha fatti Serti durante i suoi viaggi quando andava ai convegni, giusto? Sono tutti ritratti delle sue colleghe, le poche di allora, e dei suoi colleghi assorti mentre ragionano. Queste cartoline invece pare che le avesse raccolte la moglie, giusto quando andavano nei musei.
Sì.
E quando lei muore, lui che fa? Si mette lì con il suo registratore e le descrive una a una. E si registra mentre le descrive. Stiamo importando tutti i nastri. L'università invece mi sta facendo impazzire con i permessi.
L'angolo retto non esiste in natura.
Questa è una frase che riprende anche Marta Novelli nella sua introduzione al catalogo della mostra. Tra l'altro io te ne ho stampata una copia, così ci puoi dare un'occhiata con calma. Tra l'altro poi ti volevo chiedere, ma tu ora devi scappare o...
No, no, sono tranquillo.
Come vedrai, Marta scrive anche che Serti era il massimo esperto europeo di Mandela. Tu cosa ne pensi?
Che ha ragione. Poi, da quando era andato in pensione, secondo me la sua prospettiva di ricerca si era raffinata ancora.
E lui Mandela l'ha mai conosciuto?
Si sono incontrati la prima volta quando Mandela venne a Roma per la cittadinanza onoraria, all'inizio degli anni 90. Comunque, anche Serti all'università ha avuto un sacco di problemi.
Di che tipo?
Per il modo in cui organizzava le lezioni. Divideva i suoi studenti in gruppi e poi chiedeva loro di impersonare i conflitti che stavano studiando. Una volta c'è stata una rissa in aula sul PKK per la questione di Ocalan e Serti stava per essere sospeso. Poi si formò un blocco di professori e di studenti che lo difese e alla fine lui se la cavò soltanto con un richiamo. Questo è stato molto prima di conoscere Christian e Cristina.
Christian e Cristina mi hanno detto che si sono conosciuti 3 anni fa, quando loro vivevano in strada.
Si erano sistemati con un materasso subito dentro Porta San Donato. Hai presente quella parte di portico che dalla porta arriva fino alla piazzetta della Pinacoteca? Loro di notte dormivano lì. Serti non ha mai dormito molto di notte e da quando era morta la moglie aveva preso l'abitudine di andare tutte le sere a vedere il film delle 10:30 all'Odeon. Poi tornando verso casa si fermava a parlare con loro. Poi ha iniziato a portargli anche qualcosa da mangiare perché facevano così in molti nel quartiere. E stavano lì, seduti sui gradini a parlare per ore.
E tu lo sai come sono finiti lì?
No, so solo che Christian lavorava sui set in Romania ma che poi ha smesso.
Sì, noi ci siamo conosciuti a Bucarest quando lui lavorava in un posto di vicino come attrezzista. Aveva cominciato a lavorare sui set a 14 anni come runner in un film con Nicole Kidman. Poi era diventato molto bravo come trovarobe e dalla Transilvania, dai centri dove si giravano i film, lui rientrava a Bucarest un paio di volte alla settimana per cercare nei mercatini quello che gli occorreva. E lo pagavano anche abbastanza bene. È in quel periodo che si è comprato la sua prima macchina. Ti ha fatto vedere la foto?
Sì, il primo giorno in cui ci siamo incontrati.
Questa foto?
Questa foto, esatto.
Fa sì. Sempre così. Poi, quando la Romania è entrata in Europa, i costi delle produzioni dei film sono aumentati e il lavoro è iniziato a scarseggiare. Allora Christian è tornato a vivere a Bucarest, dove ha conosciuto Cristina, si sono innamorati e insieme sono partiti per il sud della Francia. e la macchina è morta lì.
Mi ha fatto vedere anche una foto dell'installazione che avevano fatto con la macchina infilata dentro la vigna. Esatto, questa qui, sì.
Poi sono arrivati a Bologna perché Christian ha lavorato per qualche mese in un cantiere con un ragazzo calabrese che avevano conosciuto vicino ad Avignone. Però poi la ditta è fallita e lui era in nero e ciao.
Ma loro stavano comunque già cercando anche altri lavori?
Sì, prima con le agenzie interinali, ma poi siccome nessuno li chiamava andando direttamente ai cancelli.
E qualche colloquio l'hanno ottenuto?
Qualcuno, ma poi si sono sempre ritrovati fuori dalla porta.
Forse perché erano troppo timidi.
O troppo esuberanti. O troppo bassi, troppo alti, biondi, magri.
Per me è stato un incubo affrontare i colloqui. Ero ossessionato dal fatto di mostrare alle persone che avevo davanti che avevo voglia di stare lì davanti a loro. Chiedevano a me di elencare i miei pregi e i miei difetti. Avevo comprato anche un manuale per affrontare i colloqui. Iniziava dicendo che per prima cosa bisogna evidenziare le proprie hard skills.
O le proprie soft skills.
Con quale parti? Da quale inizi? Quale scegli? Sul manuale c'era scritto di parlare sempre di difetti che potevano avere dei risvolti positivi.
Di difetti?
Di difetti che potevano avere dei risvolti positivi. E quindi io dicevo sempre che ero pignolo, che pretendevo troppo da me stesso. Poi da un'altra parte ho letto di non parlare mai di pregi mascherati da difetti perché loro se ne accorgono. E quindi mi sono detto, tu parla di un difetto che ti riconoscono le persone che ti amano.
E qual è?
Non me lo ricordo.
Cristina ai colloqui si mostra sempre per quello che è, con trasparenza e sincerità. E quando le chiedono quali difficoltà abbia incontrato nella vita, lei risponde trasparente e sincera. Non è mai stata chiamata.
Troppo emotiva. Poco sorridente. Troppo pensierosa. Distaccata. Troppo fredda. Vado un momento alla toilette.
Assumere proprio lei.
Non essere sfuggente.
Perché dovremmo assumere?
assumere proprio lei.
Guarda negli occhi.
Perché dovremmo assumere proprio lei?
Come gestisce lo stress?
Come gestisce lo stress?
Non essere moscia, pronunciando.
Come gestisce lo stress?
Con sicurezza. Modera il tono della voce, ma fatti sentire.
Quale importanza dà al denaro rispetto al lavoro?
Allacciati il colletto della camicia.
Quale importanza dà al denaro rispetto al lavoro?
Con un abbigliamento.
Quale importanza dà al denaro rispetto al lavoro?
Evita i capi troppo sportivi, evita le scollature.
Quali interessi ha oltre il lavoro?
I capelli di
quali interessi ha oltre il lavoro?
I tatuaggi in pista.
Quali interessi ha oltre il lavoro?
5-6 domande, ma poi fanne al massimo tu quello 3.
Quale obiettivo?
Mai fare domande.
Si è prefissata e ha raggiunto.
E soprattutto sul risultato.
Quale obiettivo si è prefissata e ha raggiunto?
Quale obiettivo si è prefissata e ha raggiunto?
Come si vede tra 5 anni? E Serti, come ti parlava di loro?
Un giorno mi chiamò e mi disse che aveva incontrato questi due ragazzi che vivevano in strada e che sera dopo sera iniziava a conoscerli sempre meglio. E lì capii che si era iniziato ad affezionare. Serti viveva in una grande casa in via Bentivogli. Con la pensione riusciva a comprare quello che gli serviva, a pagare l'affitto. E a un certo punto ha pensato che ospitarli a casa sua avrebbe potuto funzionare.
Quindi è stato Serti che ha proposto a Christian e a Cristina di andare a vivere insieme?
Sì.
E come gli è venuto in mente?
La casa era grande, la moglie era morta, figli non ne aveva. Che senso aveva rimanere ancora da solo? E in effetti all'inizio c'è stato un periodo molto bello.
Cristina mi scrisse che erano molto contenti.
Lei aveva trovato da fare delle ore anche fuori da alcune ex colleghe di Serti. Christian aveva trovato una bicicletta in cantina, l'aveva messa a posto e aveva iniziato a lavorare facendo le consegne.
Per Glovo, giusto?
Sì, per Glovo. E lì sai, dipende da quanto vuoi lavorare. Christian era sempre disponibile e quindi ha iniziato a guadagnare qualcosa. Sempre poco, ma un po' di soldi hanno iniziato a vederli.
Nobilita l'uomo. Rende liberi.
Dei sogni. Dell'uomo. Alla catena.
In fabbrica.
Fisico. Al computer.
Muscolare. Manuale.
Intellettuale. I frutti del. Le soddisfazioni del.
essere abile al
fondata su
incominciare, intraprendere,
abbandonare, smettere,
riprendere, terminare un mettersi al
essere,
dedicarsi, consacrarsi al
essere attaccati al proprio,
essere avanti e indietro,
a buon punto con
essere pieno di carico,
sovraccarico di
piacevole, ingrato,
facile facile,
faticoso, pesante,
continuo,
di pazienza, di precisione,
di responsabilità,
di mano,
di braccio,
forza,
di mente, di intelligenza,
di concetto,
meccanico,
umile,
servile,
di scalpello,
di muratura,
dei campi,
delle fabbriche, delle officine,
delle ditte,
delle aziende,
femminile,
d'ago,
di cucito,
di ricamo,
a maglia,
domestico, individuale,
collettivo,
di squadra,
d'equipe,
inutile,
produttivo,
di merda,
pubblico, chiedere, cercare,
trovare un
avere, non avere,
incidente sul,
infortunio sul,
restare senza,
molestie sul,
procurare,
promettere, offrire un,
domanda di,
datore di,
offerta di,
prestatore di,
mercato del,
autonomo,
subordinato, dipendente, parasubordinato,
a giornata,
a cottimo, a ore,
a tempo pieno,
a tempo parziale,
full
part time,
fisso, temporaneo,
occasionale,
a termine, saltuario,
precario,
atipico, ben pagato,
a progetto,
socialmente utile, a distanza,
interinale,
a chiamata, intermittente,
a domicilio,
notturno, straordinario,
minorile,
nero, sommerso,
alienato,
onesto,
salariato, sporco,
non pagato,
costo del,
contratto di,
rapporto di,
diritto del,
legislazione,
codice,
magistratura del,
giudice del,
camera del,
medicina del,
cavaliere del,
carta del,
festa del,
forzato,
campo di,
giorno di,
stanza da,
tavolo,
tavolino da,
posto di,
luogo di,
ferri da,
in legno,
in pietra,
in muratura,
di intarsi,
di mosaico,
di cesello,
un bel,
un ottimo,
perfetto, di squisita fattura,
mediocre,
rozzo,
tirato via,
resistente, di lunga durata,
originale,
di ispirazione,
di erudizione,
di compilazione,
elementare,
virtuale,
delle acque,
dei venti, dei secoli.
Cosa stai pensando?
Che c'è stato un momento in cui Christian e Cristina hanno addirittura proposto a Serti di pagargli una parte dell'affitto.
Questo Cristina non me l'ha mai detto.
Perché Serti non ha voluto. Diceva che non ne aveva bisogno. Christian e Cristina erano quasi sempre fuori per lavoro. La sera tornando facevano la spesa e mangiavano tutti insieme. Serti stava bene.
Poi Cristina è rimasta incinta e si è dovuta mettere a letto perché rischiava di perdere il bambino.
E poi da lì è successo tutto insieme. Serti ha scoperto la sua malattia e Cristina ha avuto l'incidente.
Ma tu ti eri accorto che Serti stava male?
Ah, sì, certo. La casa è al quarto piano di un vecchio palazzo senza ascensore e Serti iniziava a doversi fermare ad ogni pianerottolo per riprendere fiato.
Cristina e Cristina dicono che loro insistevano perché lui andasse dal dottore, ma lui diceva che era normale che fosse stanco perché era vecchio. Poi alla fine l'hanno convinto, ci è andato e così si sono accorti del tumore.
I medici gli hanno dato 6 mesi di vita proprio il giorno in cui poi la sera Christian ha avuto l'incidente.
È stato lo stesso giorno?
Sì, tutto insieme. 3 costole rotte, non so quanti perni e chiodi nelle gambe.
Ho visto le lastre. Christian ricorda che quella sera era stravolto e che doveva sbrigarsi con le consegne.
E Cristina gli aveva appena telefonato per dirgli della malattia di Serti.
Chissà quali pensieri aveva per la testa e ha tirato dritto a un semaforo rosso.
Proprio davanti all'ospedale, all'incrocio tra via Bentivoglia e via Massarenti. Si è salvato soltanto perché quando andava in bicicletta lui portava sempre in testa un caschetto da cantiere.
Quel caschetto l'aveva preso la sera che l'hanno mandato via dal primo lavoro a Bologna. Diceva che era il suo portafortuna per trovare un lavoro migliore.
Ce l'aveva ancora addosso quando è arrivato in ospedale. Avevano avuto paura a toglierlo.
E Glovo?
E Glovo? Come si comporterebbe, secondo voi, una piattaforma di delivery food in una situazione di questo genere? Qualcuno ha un'idea, un'esperienza? Ci sarà un'assicurazione? Grazie.
Dovrà cercare delle responsabilità per capire come è avvenuto l'incidente.
La piattaforma?
Chi gestisce, suppongo.
Certo.
Ci sarà forse un ufficio legale?
Grazie. Passiamo il microfono, sennò non sentono tutti.
È un lavoro autonomo, viene considerato un lavoro autonomo.
Viene considerato un lavoro autonomo. Quindi?
Credo che la piattaforma declini ogni responsabilità.
Grazie. Altre idee? Lì.
Ma solitamente l'azienda chiama direttamente il rider per chiedere informazioni su che fine abbia fatto la consegna, poi magari in un secondo momento chiede al rider se va tutto bene, poi al diretto interessato sta la decisione appunto se richiedere una copertura assicurativa per quello che è successo, per la degenza, ma anche per i giorni successivi al recupero. Però appunto il più delle volte queste aziende dicono di avere un'assicurazione privata, però appunto è un po' come la valigetta di Pulp Fiction, ci sta, ma nessuno fino ad ora ha capito in cosa consista, perché appunto ad ora, come ha detto giustamente qualcuno prima, sta sulle spalle del rider capire come cavarsela. Oltretutto ci sta anche la questione dell'abbassamento delle statistiche, del punteggio, quella cosa che appunto, come si diceva anche prima, permette di lavorare quando vuoi, però appunto lavori quando vuoi solo se hai il punteggio alto, e il punteggio alto ce l'hai dal momento che lavori più ore, fai più consegne, sei più veloce a fare le consegne.
Quindi si abbassa il punteggio perché non fai le consegne dopo l'incidente, ma hai comunque i giorni di malattia pagati per quando non puoi lavorare.
No, i giorni di malattia pagati non ci sono, e oltretutto il periodo in cui il rider non può lavorare è considerato come non lavoro svolto, come inattivo, per cui il rider inattivo avrà un punteggio più basso.
Grazie. Grazie a
Lorenzo.
Lorenzo. Leda. C'era un altro intervento, mi sembra. Grazie.
E Glovo?
Beh, sai come funziona con quei lavori lì? Non è mica un incidente sul lavoro. È un incidente tuo. Christian aveva torto e quindi nessuno gli ha dato niente.
Beh, anche sul lavoro, quando hai torto, nessuno ti dà niente.
Beh, insomma, se tu per errore metti la mano sotto la pressa in fabbrica, l'assicurazione sul lavoro ti paga. Fatto sta che dopo l'incidente si trovano tutti e tre bloccati a casa. Due fermi a letto, uno tutto rotto e l'altra con la gravidanza a rischio. E il terzo che cammina avanti e indietro per il salotto ansimando con 6 mesi di vita davanti. Ed è lì che a Serti gli viene l'idea.
Quale idea?
Un'idea improvvisa. Si guarda intorno e si rende conto. Si dice: io sto per morire. Parenti non ne ho, risparmi non ne ho. Se io muoio, questi due ragazzi se ne devono andare via di qui, e come fanno? Quindi pensa, io propongo ai ragazzi di sposare Cristina. Così quando muoio, lei prende la pensione di reversibilità, alla faccia di tutto quello che mi ha fatto patire l'università.
Ma è qui che Serti commette l'errore.
Sì, di forma però, non di sostanza. Perché Serti capisce che per Christian non sarebbe stato facile subito accettare. E quindi decide di parlarne prima con Cristina.
Cristina adesso si mangerebbe le mani.
Prova a immaginarti la situazione. Poi Serti era così, lui era dirompente in ogni cosa che faceva. Qui l'idea un po' lo divertiva, no? E quindi si era creato tutto uno scherzo intorno. Mentre Christian era in bagno che si stava lavando, con le costole rotte e le gambe ingessate ci metteva più di un'ora, tant'è che si erano organizzati con una serie di sostegni che gli ha montato in bagno proprio Belloni, il vicino di casa, quello che poi ha dato il via agli insulti e che secondo me è anche dietro la scritta sul muro. Insomma, mentre Christian è in bagno che si sta lavando, Serti entra in camera loro ed espone la sua proposta a Cristina. La proposta è semplice. Lui e lei si sposano. Il bambino nasce, gli danno il cognome di Cristina e prima che al bimbo si debbano dare troppe spiegazioni, Serti muore.
E Christian, Cristina e il bambino vivono con la pensione di reversibilità di Serti.
Esatto.
All'inizio Cristina era titubante, ma poi capisce che questa proposta avrebbe permesso loro di fare... Adesso io non ricordo esattamente qual è la formula che abbia utilizzato lei, io ti potrei dire di fare un salto di integrazione, ma il problema è che accetta di fare a Christian lo scherzo che le propone Serti. E Christian, quando racconta della sua reazione, adesso lo fa giustificandosi, ma d'altronde, quando è uscito dal bagno, Cristina gli dice: Christian, siediti, ti devo parlare, io e il professore ci sposiamo.
Ma è chiaro che era uno scherzo metterla giù in questo modo. Però quel momento di smarrimento, quel precipizio in cui è caduto Christian quando ha visualizzato l'immagine, evidentemente gli è rimasto dentro.
Però hanno accettato.
Sì, alla fine sì. Le cose sono peggiorate dopo che è nato Nicola, perché comunque conveniva fare tutti gli atti formali presupponendo Serti come padre.
E poi Serti non moriva.
Non riuscivano a spiegarsi la regressione della malattia. Però il problema è che ormai Christian non ce la faceva più. E poi gli insulti, la gente che parla, che ti guarda, la scritta sul muro. Fatto sta che Serti stesso a un certo punto capisce che così non può più durare e decide che la cosa migliore da fare è lasciare Christian, Cristina e il bambino da soli, per sempre, e partire.
Altrimenti sarebbe andato via Christian, la pressione era troppa.
Ma questo per Serti non sarebbe stato giusto. Quindi prende Christian, gli dice di aspettare un mese, che lui sarebbe partito e che la notizia della sua morte sarebbe arrivata presto.
Ma Christian insiste per andare via lui.
Ma questo per Serti non sarebbe stato giusto. Non era così che doveva finire, secondo lui. E quindi alla fine riesce a convincere Christian a rimanere.
Pensaci.
E Christian è rimasto. Serti è partito. E la notizia della sua morte alla fine è arrivata.
E adesso?
Adesso chiediamo a loro.
Beh, prima di tutto volevo rassicurarvi di una cosa. Nessuno di voi dovrà parlare. Nessuno di voi dovrà venire qua. Quello che vi chiediamo però è di pensare insieme a una cosa. Voi conoscete oppure avete mai fatto un'azione che in qualche modo può essere simile a quella che vi abbiamo raccontato. Cioè, avete spinto un po' una norma, una regola, per creare la possibilità che qualcuno potesse inseguire un proprio progetto di vita. Avete fatto uno scherzo, diciamo, a ciò che è consuetudine, a ciò che è... a questo scopo. L'avete mai fatto voi? Conoscete qualcuno che lo fa? Se vi viene in mente, l'unica cosa che vi chiedo è di alzare la mano. Poco poco. Allora facciamo che la mano la alziamo tutti, così lo facciamo tutti. Ok? E poi rivolgiamo bene il palmo verso il soffitto e alziamo anche l'altra mano, così lo facciamo due volte. Grazie.
Adriano Serti era nato ad Agrigento il 10 luglio del 1943, proprio il giorno in cui gli alleati misero per la prima volta piede in Sicilia, 15 giorni prima della caduta del fascismo. Dopo essersi laureato con una tesi sugli anni di Gandhi in Sudafrica all'Università di Palermo, verso la fine degli anni 60 arrivò a Bologna e decise di fare di questa città la sua casa. Ci piacerebbe chiudere questo incontro leggendovi le ultime righe della lettera che Serti mi ha lasciato prima di partire. Parole che sembrano, prima di tutto, rivolte a quelle persone che lo hanno attaccato.
Noi possiamo benissimo non ritrovarci in quello che facciamo, ma quello che facciamo resta fatto che ti circoscrive, ti dà comunque una forma. Dunque tu sei determinato da quello che hai fatto, dalla forma che quel fatto ti ha dato, ma la vita stessa è un fatto. Vuoi ribellarti?
Grazie.